Burro Rizzoli Saggi presenta Generare tracce nella storia del mondo di Luigi Giussani, Stefano Alberto, Javier Prades. Legge Franco Palmieri. Introduzione. Nella semplicità del mio cuore, lietamente ti ho dato tutto. Tento di dire come è sorto in me un atteggiamento che Dio avrebbe benedetto come ha voluto, che io non potevo prevedere né tantomeno volere. 1. Che cosa è l'uomo? Perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi? Nessuna domanda mi ha mai colpito nella vita così come questa. C'è stato solo un uomo al mondo che mi poteva rispondere, ponendo una nuova domanda. Qual vantaggio avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perderà se stesso? O che cosa l'uomo potrà dare in cambio di sé? Nessuna domanda mi sono sentito rivolgere così, che mi abbia lasciato il fiato mozzato come questa di Cristo. Nessuna donna ha mai sentito un'altra voce parlare di suo figlio con una tale originale tenerezza e una indiscutibile valorizzazione del frutto del suo seno, con affermazione totalmente positiva del suo destino. È solo la voce dell'ebreo Gesù di Nazareth. Ma più ancora, nessun uomo può sentire se stesso affermato con dignità di valore assoluto al di là di ogni riuscita. Nessuno al mondo ha mai potuto parlare così. Solo Cristo si prende tutto a cuore della mia umanità. È lo stupore di Dionigi l'Areopagita, V secolo. Chi ci potrà mai parlare dell'amore dell'uomo proprio di Cristo, traboccante di pace? Mi ripeto queste parole da più di 50 anni. Per questo la Redemptor Hominis è entrata nel nostro orizzonte come bagliore in piene tenebre, avvolgenti la terra oscura dell'uomo di oggi, con tutte le sue confuse domande. Grazie, Santità. È una semplicità del cuore quella che mi faceva sentire e riconoscere come eccezionale Cristo, con quella immediatezza certa, come avviene per l'evidenza inattaccabile e indistruttibile di fattori e momenti della realtà che, entrati nell'orizzonte della nostra persona, colpiscono fino al cuore. Riconoscere che cosa sia Cristo nella nostra vita investe allora la totalità della nostra coscienza del vivere. Io sono la via, la verità, la vita. Domine Deus in simplicitate cordis mei letus optuli universa. Signore Dio, nella semplicità del mio cuore, lietamente ti ho dato tutto. Recita un'orazione della liturgia ambrosiana. Che il riconoscimento, poi, sia vero, si vede dal fatto che la vita, così, ha un'ultima, tenace capacità di letizia. 2. Come questa letizia, che è gloria umana di Cristo e che mi riempie cuore e voce in certi momenti, può essere scoperta vera, ragionevole all'uomo di oggi? Perché quell'uomo, l'ebreo, Gesù di Nazareth, è morto per noi ed è risuscitato. Quell'uomo risorto è la realtà da cui dipende tutta la positività dell'esistenza di ogni uomo. Ogni esperienza terrena, vissuta nello spirito di Gesù, risorto da morte, fiorisce nell'Eterno. Questa fioritura non sboccerà solo alla fine del tempo, essa è già iniziata nel crepuscolo della Pasqua. La Pasqua è l'inizio di questo cammino alla verità eterna di tutto, cammino, quindi, che è già dentro la storia dell'uomo. Cristo, come Verbo di Dio incarnato, si rende infatti presente in quanto risorto in ogni tempo, attraverso tutta la storia, per arrivare dal mattino di Pasqua alla fine di questo tempo, di questo mondo. Lo Spirito di Gesù, cioè del Verbo fatto carne, si rende sperimentabile, per l'uomo di ogni giorno, nella sua forza redentrice di tutta l'esistenza del singolo e della storia umana, nel cambiamento radicale che produce in chi si imbatte in lui e, come Giovanni e Andrea, lo segue. Così per me la grazia di Gesù, nella misura in cui ho potuto aderire all'incontro con lui e comunicarlo ai fratelli nella Chiesa di Dio, è diventata l'esperienza di una fede che nella Santa Chiesa, cioè nel popolo cristiano, si è svelata come chiamata e volontà ad alimentare un nuovo Israele di Dio. Populum tuum vidi, cum ingenti gaudio, tibi offerre donaria. Ho visto il tuo popolo con grandissima gioia riconoscere l'esistenza come offerta a te. Continua la preghiera della liturgia. Ho visto così succedere il formarsi di un popolo in nome di Cristo. Tutto in me è diventato veramente più religioso, fino alla coscienza tesa a scoprire che Dio è tutto in tutto. In questo popolo la letizia è diventata ingenti gaudio, fattore decisivo, cioè della propria storia come positività ultima e quindi come gioia. Quello che poteva sembrare al massimo un'esperienza singolare diventava un protagonista nella storia, perciò strumento della missione dell'unico popolo di Dio. Questo ora fonda la ricerca dell'unità espressa tra di noi. 3. Conclude il prezioso testo della liturgia ambrosiana, Domine Deus, custodi anche voluntatem, cordis eorum. Signore Dio, salva questa disposizione del loro cuore. L'infedeltà sempre insorge nel nostro cuore anche di fronte alle cose più belle e più vere, in cui, davanti all'umanità di Dio e alla originale semplicità dell'uomo, l'uomo può venire meno per debolezza o preconcetto mondano, come Giuda e Pietro. Pure l'esperienza personale dell'infedeltà che sempre insorge, rivelando l'imperfezione di ogni gesto umano, urge la continua memoria di Cristo. Al grido disperato del pastore Branda, nell'omonimo dramma di Ibsen, rispondi, mio Dio, nell'ora in cui la morte m'inghiotte, non è dunque sufficiente tutta la volontà di un uomo per conseguire una sola parte di salvezza? Risponde l'umile positività di Santa Teresa del Bambin Gesù, che scrive: «Quando sono caritatevole, è solo Gesù che agisce in me». Tutto ciò significa che la libertà dell'uomo, sempre implicata dal mistero, ha come suprema, intaccabile forma espressiva la preghiera. Per questo la libertà si pone, secondo tutta la sua vera natura, come domanda di adesione all'essere, perciò a Cristo. Anche dentro l'incapacità, dentro la debolezza grande dell'uomo, è destinata a perdurare l'affezione a Cristo. In questo senso Cristo, luce e forza per ogni suo seguace, è il riflesso adeguato di quella parola con cui il mistero appare nel suo rapporto ultimo con la creatura, come misericordia, dives in misericordia. Il mistero della misericordia sfonda ogni immagine umana di tranquillità o di disperazione. Anche il sentimento di perdono è dentro questo mistero di Cristo. Questo, l'abbraccio ultimo del mistero contro cui l'uomo, anche il più lontano e il più perverso o il più oscurato, il più tenebroso, non può opporre niente, non può opporre obiezione, può disertarlo, ma disertando se stesso e il proprio bene. Il mistero come misericordia resta l'ultima parola anche su tutte le brutte possibilità della storia. Per cui l'esistenza si esprime come ultimo ideale nella mendicanza. Il vero protagonista della storia è il mendicante, Cristo mendicante del cuore dell'uomo e il cuore dell'uomo mendicante di Cristo. Luigi Giussani. Capitolo primo. L'avvenimento cristiano come incontro. 1. Andrea e Giovanni. Il cristianesimo è l'annuncio che Dio è diventato un uomo, nato da donna, in un determinato luogo e in un determinato tempo. Il mistero che è alla radice di tutte le cose ha voluto farsi conoscere dall'uomo. È un fatto accaduto nella storia, è l'irrompere nel tempo e nello spazio di una presenza umana eccezionale. Dio si è fatto conoscere, svelandosi, prendendo lui l'iniziativa di collocarsi come fattore dell'esperienza umana in un istante decisivo per la vita tutta del mondo. Dopo 40 giorni di digiuno e contemplazione, eccolo ritornato al luogo del battesimo. Sapeva in anticipo per quale incontro. L'agnello di Dio, dice il profeta, vedendolo avvicinarsi, e certo sottovoce. Questa volta due dei suoi discepoli erano con lui. Guardarono Gesù e quello sguardo bastò. Lo seguirono fino al luogo dove egli dimorava. L'uno dei due era Andrea, il fratello di Simone, l'altro Giovanni, figlio di Zebedeo. Gesù, avendolo guardato, l'amò. Ciò che è scritto intorno al giovane ricco, che doveva allontanarsi triste, è qui sottolineato. Che fece Gesù per trattenerli? Vedendo che lo seguivano, disse loro: «Che cercate?» Ed essi risposero: «Rabbi, dove dimori?» Ed egli: «Venite e vedete». Essi andarono e videro dove egli dimorava e rimasero presso di lui quel giorno. Ora era intorno le 10 ore. Così François Mauriac riecheggia nella sua vita di Gesù il primo emergere di quella presenza come problema che percuote definitivamente la storia. Il capitolo primo di San Giovanni è la prima pagina letteraria che ne parli. Oltre all'annuncio esplicito, il Verbo si è fatto carne, ciò di cui tutta la realtà è fatta è diventato uomo, esso contiene la memoria dei primi due che l'hanno seguito. Uno di loro, anni dopo, ha messo per iscritto le impressioni e i tratti del primo momento in cui il fatto accadde. Egli legge nella sua memoria gli appunti rimasti. Tutto il capitolo di San Giovanni, dopo il prologo, versetti 1-18, è un seguito di frasi che sono proprio appunti di memoria. La memoria, infatti, non ha come legge una continuità senza spazi, come è per esempio in una creazione di fantasia. La memoria, letteralmente, prende appunti, una nota, una riga, un punto, così che una frase copre tante cose e la frase successiva parte dopo le tante cose supposte dalla prima. Le cose sono più supposte che dette, soltanto alcune sono dette come punti di riferimento. Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Immaginiamo la scena. Dopo 150 anni di attesa, finalmente il popolo ebraico, che lungo tutta la sua storia da 1000 anni aveva sempre avuto profeti, ha di nuovo il profeta, Giovanni Battista. Ne parlano anche altri scritti dell'antichità, è documentato storicamente. Finalmente, dunque, venne Giovanni, detto il battezzatore. Egli viveva in modo tale che tutta la gente ne era percossa e, dai farisei fino all'ultimo contadino, lasciava le case per andare a sentirlo parlare, almeno una volta. Tutti, ricchi e poveri, pubblicani e farisei, amici e contrari, dalla Galilea e dalla Giudea, andavano a sentirlo e a vedere il modo in cui viveva, al di là del Giordano, in terra deserta, nutrendosi di locuste e di erbe selvatiche. Giovanni aveva sempre un crocchio di persone attorno. Tra queste persone, quel giorno, ve n'erano anche due che si trovavano lì per la prima volta. Venivano dal lago che era abbastanza lontano, fuori del giro delle città evolute. Si trattava di due pescatori della Galilea. Erano lì come due paesani che vengano in città, spaesati, e guardavano con gli occhi sbarrati tutto quel che stava attorno e soprattutto lui. Con la bocca aperta e gli occhi spalancati lo guardavano e stavano a sentirlo, attentissimi. Improvvisamente uno del gruppo, un giovane uomo, anch'egli venuto a sentire il profeta, si allontana, prende il sentiero lungo il fiume per andare verso nord. E Giovanni Battista, immediatamente, fissandolo, gridò: «Ecco l'agnello di Dio! Ecco colui che toglie il peccato del mondo!» La gente non si mosse. Erano abituati a sentire il profeta ogni tanto esprimersi in frasi strane, incomprensibili, senza nesso, senza contesto, e perciò la maggior parte dei presenti non vi fece caso. Ma quei due, che erano lì per la prima volta e che pendevano dalle sue labbra e seguivano i suoi occhi dovunque girasse lo sguardo, si accorsero che, mentre pronunciava la frase, egli fissava quell'individuo che se ne stava andando e si misero alle calcagna di quell'uomo. Lo seguirono stando a distanza per timore, per vergogna, ma stranamente, profondamente, oscuramente e suggestivamente incuriositi. Quei due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbi, dove abiti?» Disse loro: «Venite a vedere». «Vieni e vedi». Questa è la formula cristiana. Il metodo cristiano è questo. E andarono e videro dove abitava, e si fermarono presso di lui tutto quel giorno. Erano circa le 4 del pomeriggio. La narrazione non specifica altro. Tutto il brano, anche il seguente, come si è detto, è fatto di appunti. Le frasi finiscono in un punto che dà come per scontato che si sappiano già tante cose. Si indica l'ora, le 4 del pomeriggio, ma non si dice né quando arrivarono né quando andarono via. La narrazione continua. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni Battista e lo avevano seguito si chiamava Andrea. Era il fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone, che tornava dalla spiaggia, tornava o dalla pesca o dal rassettare le reti necessarie al pescatore, e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia». Non si aggiunge nulla, non si cita nulla, non si documenta nulla. È risaputo, sono appunti di cose che tutti sanno. Poche pagine si possono leggere come queste, così realisticamente e semplicemente veritiere, dove nemmeno una parola è aggiunta all'essenziale fissato dalla memoria. Come ha fatto Andrea a dire al fratello: «Abbiamo trovato il Messia»? Gesù, parlando a loro, avrà detto questa parola, che del resto era nel loro vocabolario, altrimenti sarebbe stato impossibile dire e così d'improvviso asseverare che quello era il Messia. È evidente che dopo essere stati lì per ore ad ascoltare quell'uomo, a guardarlo parlare, chi era colui che parlava così? Chi altri aveva mai parlato così? Chi mai aveva detto queste cose? Mai sentito, mai visto uno così? Lentamente, dentro il loro animo, era emersa una impressione precisa. Se non credo a quest'uomo, non credo più a nessuno, neanche ai miei occhi. Non l'hanno detto e forse neppure pensato, ma certo l'hanno sentito. Quell'uomo avrà dunque affermato, tra le altre cose, di essere lui il Messia, colui che doveva venire. Ma era stato così ovvio nella eccezionalità dell'affermazione che essi l'hanno trattenuta con sé come se fosse una cosa semplice, come se fosse una cosa facile da capire. Era una cosa semplice. E Andrea condusse Simone da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni. Ti chiamerai Cefa, che vuol dire pietra». Gli ebrei usavano cambiare il nome ad una persona o per indicare il carattere oppure per qualche fatto accadutole. Immaginiamo per un momento Simone che va col fratello, pieno di curiosità e con un po' di timore, e che guarda diritto l'uomo cui era condotto. Quell'uomo lo sta fissando da lontano. Pensiamo al modo con cui Gesù lo guardava fin nel midollo delle ossa. Pensiamo a come ha capito il suo carattere. Ti chiamerai Pietra. Che impressione deve essere stata sentirsi guardare così da un altro, assolutamente estraneo, e sentirsi colti così nel profondo di sé. Il giorno dopo Gesù aveva stabilito di partire per la Galilea. Questa pagina è tutta fatta di questi brevi accenni e di questi punti in cui quello che era successo è dato come per scontato. È considerato evidente e risaputo da tutti. Eccezionale e con una simpatia umana profonda. Ma come hanno fatto i primi due, Giovanni e Andrea? Andrea poteva essere sposato con figli, a essere subito così conquistati e a riconoscerlo. Abbiamo trovato il Messia. C'è un'apparente sproporzione tra la modalità semplicissima dell'accaduto e la certezza dei due. Se questo fatto è accaduto, riconoscere quell'uomo, chi era quell'uomo, non fino in fondo e dettagliatamente, ma nel suo valore unico e imparagonabile, divino, doveva dunque essere facile. Perché era facile riconoscerlo? Per un'eccezionalità senza paragone. Avevano davanti agli occhi una eccezionalità senza paragone. Erano entrati in contatto con un uomo eccezionale, assolutamente non comune, irriducibile ad ogni analisi. Che cosa vuol dire eccezionale? Quando qualcosa si può definire eccezionale? Quando corrisponde adeguatamente alle attese originali del cuore, per quanto confusa e nebulosa possa esserne la consapevolezza. L'eccezionale è, paradossalmente, l'apparire di ciò che è più naturale per noi. Che cos'è naturale per noi? Che quello che desideriamo avvenga. Nulla infatti è più naturale della soddisfazione compiuta del desiderio ultimo e profondo del cuore, della risposta alle esigenze che stanno alla radice del nostro essere, per le quali di fatto viviamo e ci muoviamo. Il nostro cuore ha un bisogno ultimo, imperioso, profondo, di compimento, di verità, di bellezza, di bontà, di amore, di certezza finale, di felicità. Perciò l'imbatterci in una risposta a queste esigenze dovrebbe essere la cosa più ovvia e normale. E invece questa corrispondenza, che dovrebbe essere la normalità suprema, per noi diventa l'eccezionalità suprema. Imbattersi in qualcosa di assolutamente e profondamente naturale, cioè corrispondente alle esigenze del cuore che la natura ci dà, è perciò una cosa assolutamente eccezionale. Vi è come una strana contraddizione. Ciò che solitamente capita non è mai veramente eccezionale, perché non riesce a rispondere adeguatamente alle esigenze del cuore. È l'eccezionalità con cui appare la figura di Cristo, ciò che allora rende facile il riconoscerlo. Quell'uomo, per Giovanni e Andrea, corrispondeva in modo inimmaginabile alle esigenze irresistibili e innegabili del cuore. Nessuno era come quell'uomo. Nell'incontro con lui si realizzava una inimmaginata, inimmaginabile, mai provata corrispondenza al cuore. Che stupore senza precedenti doveva aver suscitato nei due che per primi lo avevano conosciuto e poi in Simone, Filippo, Natanaele. Non solo fu facile riconoscerlo, era facilissimo vivere il rapporto con lui. Bastava aderire alla simpatia che faceva nascere, una simpatia profonda, simile a quella vertiginosa e carnale del bambino con sua madre, che è simpatia nel senso intenso del termine. Un bambino può sbagliare 1000 volte al giorno con sua madre, ma guai se lo si porta via da lei. Se potesse capire la domanda «Ami questa donna?» e rispondere «Immaginiamo quale sì» urlerebbe. Quanto più ha sbagliato, tanto più urlerebbe «Sì, io l'amo», per riaffermarlo. Questa è la logica della conoscenza e della moralità che la convivenza con quell'uomo rendeva necessaria. Una simpatia profonda. Imparare dalla sua eccezionalità era perciò una simpatia ultima realizzata. 2. Il metodo di Dio. Un avvenimento, non i pensieri nostri. Il primo capitolo del Vangelo di Giovanni documenta la modalità semplicissima e profonda con cui il cristianesimo è emerso nella storia. Il porsi di un avvenimento umano, l'incontro con il fatto di una presenza eccezionale. Per Andrea e Giovanni, il cristianesimo, o meglio, l'adempimento della legge, il farsi della promessa antica, della cui attesa viveva il popolo ebraico buono, come Anna, la profetessa, il vecchio Simeone, i pastori, descritti dai primi capitoli di San Luca, il Messia, colui che doveva venire e che il popolo aspettava, era un uomo davanti ai loro occhi. Se lo sono trovato davanti, l'hanno seguito, sono andati a casa sua e sono rimasti tutto quel pomeriggio con lui, meravigliati con la bocca spalancata a guardarlo parlare. E quando tornando hanno detto «Abbiamo trovato il Messia», ripetevano con certezza parole che avevano sentito dire da lui. Il compimento della grande promessa biblica era un uomo lì, davanti ai loro occhi. Non esiste nessuna parola nel vocabolario che identifichi meglio di avvenimento la modalità con cui la questione si è fatta reale, carnale, temporale. Il cristianesimo è avvenimento, qualcosa che prima non c'era e ad un certo punto è sorto. Non che Andrea e Giovanni abbiano detto «è un avvenimento ciò che ci è accaduto». Non era evidentemente necessario che esplicassero già in una definizione quello che stava loro accadendo. Stava appunto accadendo. Il cristianesimo è un avvenimento. Non esiste altra parola per indicarne la natura. Non la parola legge, né la parola ideologia, concezione o progetto. Il cristianesimo non è una dottrina religiosa, un seguito di leggi morali, un complesso di riti. Il cristianesimo è un fatto, un avvenimento. Tutto il resto è conseguenza. La parola avvenimento è dunque decisiva. Essa indica il metodo scelto e usato da Dio per salvare l'uomo. Dio si è fatto uomo nel seno di una ragazza di 15-17 anni chiamata Maria, nel ventre che fu albergo del nostro disiro, come dice Dante. La modalità con cui Dio è entrato in rapporto con noi per salvarci è un avvenimento, non un pensiero o un sentimento religioso. È un fatto avvenuto nella storia che rivela chi è Dio e indica quello che Dio vuole dall'uomo, quello che l'uomo deve fare nel rapporto con Dio. Dio avrebbe anche potuto scegliere come strada per comunicarsi agli uomini quella di una ispirazione diretta, così che ognuno avrebbe potuto seguire ciò che Dio suggeriva nel suo pensiero e nel suo cuore. Una strada questa per nulla affatto più facile e sicura, sempre esposta alla fluttuazione di sentimenti e pensieri. Ma la modalità che Dio ha scelto per salvarci è un avvenimento, non i nostri pensieri. Per la salvezza dell'uomo. Il cristianesimo è un avvenimento in cui l'io si imbatte e che scopre essergli consanguineo. È un fatto che rivela l'io a se stesso. Quando ho incontrato Cristo, mi sono scoperto uomo, diceva il retore romano Mario Vittorino. Che l'uomo sia salvato vuol dire che egli riconosce chi è, che riconosce il suo destino e sa come condurre i propri passi verso di esso. E, come scrive Albert Camus, non è a forza di scrupoli che un uomo diventerà grande. La grandezza arriva, a Dio piacendo, come un bel giorno. È un avvenimento, l'irruzione di una novità, ciò che dà inizio al processo per cui l'io incomincia a prendere coscienza di sé, a prendere nota del destino verso cui sta andando, del cammino che sta facendo, dei diritti che ha, dei doveri che deve rispettare, della sua fisionomia intera. La dinamica dell'avvenimento, peraltro, denota la modalità della conoscenza in ogni suo nuovo passo. Senza avvenimento non si conosce nulla di nuovo, cioè nessun nuovo elemento entra nella nostra consapevolezza. Afferma il critico francese Alain Finkielkraut in un'intervista sull'attualità di Peggy. Un avvenimento è qualcosa che irrompe dall'esterno, un qualcosa di imprevisto. È questo il metodo supremo della conoscenza. Bisogna ridare all'avvenimento la sua dimensione ontologica di nuovo inizio. È una irruzione del nuovo che rompe gli ingranaggi, che mette in moto un processo. Conoscere è trovarsi di fronte a un nuovo, a qualcosa di estraneo a sé, di non costruito da sé, qualcosa che rompe gli ingranaggi delle cose già stabilite, delle definizioni già date. È quel che fa notare Cesare Pavese. Occorre un intervento dall'esterno per mutare direzione. L'avvenimento è dunque capitale in ogni scoperta, per ogni tipo di conoscenza. Ora, quel fatto, l'avvenimento di quella presenza umana eccezionale, si pone come il metodo scelto da Dio per rivelare l'uomo a se stesso, per risvegliarlo a una definitiva chiarezza riguardo ai propri fattori costitutivi, per aprirlo al riconoscimento del suo destino e sostenerlo nel cammino a esso, per renderlo nella storia soggetto adeguato di un'azione che porti il significato del mondo. È tale avvenimento dunque ciò che mette in moto il processo per cui l'uomo prende compiutamente coscienza di sé, della sua fisionomia intera, e inizia a dire io con dignità. Dio è diventato un avvenimento nella nostra esistenza quotidiana affinché il nostro io si riconosca con chiarezza nei suoi fattori originali e raggiunga il suo destino, si salvi. Fu così per Maria e per Giuseppe, fu così per Giovanni e Andrea che andarono dietro a Gesù per il cenno di Giovanni Battista. Dio entrava come avvenimento nella loro vita. Che l'abbiano sempre tenuto presente o l'abbiano a tratti dimenticato, specialmente nei primi giorni o nei primi mesi, tutta la loro vita dipese da quell'avvenimento, nella misura della sua importanza. Da un avvenimento non si può tornare indietro. Fu così per loro e così oggi per noi. Un avvenimento può segnare un inizio e un cammino. L'avvenimento può segnalare un metodo di vita. Si tratta comunque di un'esperienza da fare. Tale cammino richiede l'impegno dell'uomo, colpito dall'avvenimento, fino a sorprendere il significato vero di quanto egli ha incominciato a intravedere. È un cammino dello sguardo.